microstilabili.
In ritardo di qualche millennio rispetto all'Oriente, anche l'Occidente sta scoprendo una visione più completa della salute e del benessere, ovvero la ricerca di un equilibrio tra corpo, mente e dimensione emotiva. Il ciclo che inizia oggi prende spunto da un libro pubblicato a inizio 2026 e che per settimane è stato ai primi posti delle classifiche di saggistica italiana. La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, Sonzogno Editore. Un libro entusiasmante che racconta in maniera efficace i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Ad accompagnarci per le prossime puntate la giornalista e saggista scientifica di bestseller Eliana Liotta, coautrice del saggio insieme a Michela Matteoli, rinomata neuroscienziata con quasi 170 pubblicazioni scientifiche all'attivo. E dunque partiamo parlando di cervello.
Una volta i neuroscienziati ritenevano che il cervello fosse diviso in varie parti, a ciascuna delle quali spettasse una funzione, un po' come un computer che ha tanti pezzi. In realtà adesso si è scoperto che quasi tutto è ovunque, cioè perfino il movimento non è concentrato in una sola area, ma si distribuisce in molte parti del cervello. Lo stesso probabilmente vale per la coscienza. Quindi la nostra intelligenza è diffusa. Non solo, noi sappiamo anche che il cervello non se ne sta isolato dentro il cranio, ma è in dialogo continuo con il resto del corpo e perfino con il microbiota, cioè con la comunità di trilioni di microbi che abita nel nostro intestino.
A questo dedicheremo proprio una puntata, perché in effetti è un tema estremamente interessante di cui si parla anche da relativamente poco tempo. Ma quindi, per funzionare bene il nostro cervello, di cosa ha bisogno?
Ha bisogno di elementi, di sostanze che ci provengono dall'alimentazione, vitamine, minerali, fitocomposti, proteine, carboidrati. Il cervello però è un organo particolarissimo, perché ha bisogno anche di cibi immateriali. Noi abbiamo bisogno di affetti, abbiamo bisogno di conoscenze, abbiamo bisogno di apprendere, quindi di stimolazione cognitiva. E questo perché? Perché ogni idea, ogni concetto, ogni cosa che impariamo, in realtà è scritto nel cervello. La mente è carne e sangue. Ogni volta che noi impariamo qualcosa, ogni volta che noi facciamo un'esperienza, ogni volta che andiamo a lezione di ballo, oppure ogni volta che incontriamo una persona che amiamo, si costruiscono tra i nostri neuroni, che sono le cellule base del nostro sistema nervoso, delle sinapsi, cioè dei piccoli collegamenti. Questi collegamenti possono essere rafforzati oppure invece possono ridursi fino a sparire. Ecco perché i libri, gli affetti, i film che vediamo esistono nei circuiti nervosi del nostro cervello. Quindi la salute e la longevità dipendono da cibi materiali tanto quanto da cibi immateriali.
Quanta possibilità abbiamo di migliorare il nostro cervello?
Noi abbiamo la possibilità di migliorare sempre, in teoria fino alla fine dei nostri giorni. Questo perché il cervello ha un talento particolare e straordinario che si chiama plasticità. Plastico è un aggettivo che a noi sembra strano da adoperare a proposito del cervello, ma lo usiamo perché deriva dal greco plasein, cioè plasmare, modellare. Ecco, il nostro cervello si plasma e si modella continuamente mentre noi viviamo. Noi non abbiamo mai lo stesso cervello, né dall'infanzia all'età adulta, né durante i giorni della vecchiaia, né dalla sera alla mattina. Il cervello cambia sempre, continuamente, ma noi possiamo essere scultori del nostro cervello, e questo lo diceva già il padre delle neuroscienze moderne, che è Ramón y Cajal. Noi con le nostre abitudini, con i nostri stili di vita, possiamo plasmare il cervello e plasmarlo sempre in meglio, è nostra facoltà poter cambiare, dipende davvero da noi.
E va detto che il discorso che stiamo facendo non ha a che fare con l'intelligenza.
L'intelligenza è un aspetto che viene ancora molto studiato, si ritiene che ci siano tra l'altro vari tipi di intelligenza, cioè un'intelligenza più logica, un'intelligenza artistica, musicale, creativa, e l'intelligenza è sono qualità individuali. Qui stiamo parlando di tutti i cervelli. Il nostro cervello è sempre diverso, per esempio quando io guardo i miei figli, ad attivarsi sono le aree dell'identità, degli affetti profondi, della mia storia autobiografica. Se incontro un fidanzato, un amante, ci sarà anche l'area della eccitazione sessuale a essere stimolata. Poi naturalmente dinanzi a un amore tradito i neuroni dell'affetto impareranno a incontrare anche i neuroni dell'area del dolore. Ecco, il nostro cervello ha questa qualità di essere continuamente vario, vario nel rapporto delle persone e vario nella nostra giornata.
Eliana, tornando ai neuroni, le sinapsi nascono e muoiono tutto il tempo. Il neurone invece?
Il neurone è la cellula nervosa specifica del cervello. Quando un bambino nasce ha quasi tutti i neuroni, circa 100 miliardi, che ci saranno poi nel cervello dell'adolescente. Quello che però si costruisce man mano, nel momento in cui il bambino comincia a crescere, sono le sinapsi, cioè i collegamenti tra un neurone e l'altro. C'è un motivo per cui parlo di questo, perché spesso ci si concentra sul fatto che i neuroni cominciano a morire da quando abbiamo circa 25-30 anni, adesso non c'è un'età precisa. Però quello che dicono i neuroscienziati è: fregatevene, lasciate perdere, non importa. Quello che veramente importa sono le sinapsi, le connessioni tra un neurone e l'altro. Immaginiamo che i neuroni siano come delle strade in una grande città. Poi ci sono gli incroci, le confluenze. Quelle sono le sinapsi e noi possiamo costruirne centinaia di migliaia di miliardi. Più libri leggiamo, più persone frequentiamo, più siamo soddisfatti della nostra esistenza, più aumentano le sinapsi, quindi più aumenta materialmente, letteralmente, la nostra materia grigia. Questa città, fatta di tantissimi incroci, è detta riserva cognitiva ed è l'insieme delle nostre conoscenze, delle nostre esperienze. Se noi abbiamo tanti incroci tra le strade, ma il nostro pensiero sarà più alato, diciamo così, sarà più articolato, avrà più possibilità di trovare strade nuove, no? Avremo più pensieri diversi. Ma la riserva cognitiva non è semplicemente l'insieme delle nostre conoscenze, il nostro patrimonio cognitivo. No, è anche il modo in cui il cervello può reagire agli incidenti della vita. Continuando con la metafora della metropoli, della città, se un incrocio viene chiuso per dei lavori in corso, fuori di metafora, se capita un danno al cervello, il cervello avrà la possibilità di trovare altri incroci, altre confluenze. E questa è la plasticità del cervello che torna utilissima in età adulta, quindi più la nostra riserva cognitiva è potenziata, maggiore per noi sarà la possibilità di contrastare i danni e le ingiurie dell'esistenza. Diciamo che in assenza di problematiche patologiche, noi fino a 100 anni e oltre possiamo costruire nuove sinapsi, ma è davvero così. Quindi se io vado a teatro o vado al cinema e vedo un film bellissimo e ho 85 anni, io avrò creato delle nuove sinapsi dedicate a quei personaggi, a quella storia che mi sono rimasti in mente.
Ciclostilabili.